In quel tempo Gesù, nel Tempio, diceva alla folla nel suo insegnamento: guardatevi dagli scribi che amano passeggiare in lunghe vesti, ricevere saluti nelle piazze, avere i primi seggi nelle sinagoghe e i primi posti nei banchetti. Divorano le case delle vedove e pregano a lungo per farsi vedere. Essi riceveranno una condanna più severa. Seduto di fronte al tesoro, osservava come la folla vi gettava monete. Tanti ricchi ne gettavano molte, ma avvenuta una vedova povera vi gettò due monetine che fanno un soldo. Allora, chiamati a sé i suoi discepoli, disse loro: in verità vi dico, questa vedova così povera ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri. Tutti infatti hanno gettato parte del loro superfluo. Lei invece, nella sua miseria, vi ha gettato tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere. Parola del Signore. Ci sono dei posti liberi se volete venire qua davanti. La prima lettura del Vangelo parlano di due vedove. Potrebbe essere considerato quasi uguale l'insegnamento. E invece, se voi leggete con attenzione la prima lettura e poi leggete con attenzione il Vangelo, insistono su due cose diverse, anche se l'atteggiamento delle due donne, molto povere, è lo stesso. Nella prima lettura, quello che sconcerta è il fatto che il profeta, per chiedere aiuto, si rivolga alla più povera che c'è. Non va alla casa dell'uomo ricco del paese, di Sarepta, di Sidone. Vede una vedova che sta raccogliendo legna, dice: mi dai un po' di acqua. Poi dice: mi prepari una focaccia, un pane. E dice: sì, guarda, sto raccogliendo la legna per cucinare quel pugno di farina che mi è rimasto, quel poco di olio che c'ho nell'orcio, metto assieme le cose, faccio due focacce, una per me e una per mio figlio, dopodiché moriremo di fame. A una che muore di fame tu vai a chiedere che ti faccia la focaccia? Quella fa la focaccia per il profeta, poi la fa per sé e per il figlio. E a partire da quel momento la farina nella madia non scende di livello, anche se lei attinge, e l'olio non scende di livello, anche se lei attinge. Qual è il messaggio di questo racconto incredibile? Un miracolo? No. È la logica delle cose. Perché non funzionano queste cose fra di noi? Perché vedete, noi abbiamo rinunciato a credere che quando c'è un problema, e la fame è sicuramente un problema, non ci sei solo tu e il cibo, tu e la mancanza di soldi, ma c'è sempre anche un terzo. E se tu, questo guardate che è verissimo, se tu, quando anche sei nella necessità, non ti comporti come quello che deve pensare anzitutto a se stesso, ma di fronte a uno che ti chiede, tu gli rispondi, incredibilmente avrai anche tu. Vi faccio un esempio, proprio capitato nei giorni scorsi, ma è la quotidianità qua dentro, è la quotidianità. C'è un gruppo di somali qua, sono ragazzotti tutti molto molto giovani, un po' indisciplinati, difficili da contenere. Loro vengono da un paese che da 30 anni non ha governo, per cui è una roba spaventosa, e un po' lo spirito lo portano. E naturalmente non sono accolti qua dentro perché non ci abbiamo più posto, sono un po' un giro così. E io l'altra sera mi hanno chiesto ancora un'altra volta se potevano entrare. Dico: non c'è posto ragazzi, avete pazienza. Però dico: non posso mica dirgli non c'è posto e basta. l'altro là, dirgli: guardate, stasera vi do tutto in una ricarica per il telefonino, 5 euro ciascuno. Pensavo fossero i 7-8, 28 erano alla fine. Di vabbè, naturalmente io quando faccio queste cose le faccio sempre sulla spinta del bisogno e dico: ma non ce li ho i soldi, qua faccio adesso. Un quarto d'ora arriva una signora che mi dà una busta, ci hanno detto 28,5 euro. Sapete cosa vuol dire questa roba qua? È la legge, guardate che è la legge della vita, eh? Se tu non fai dipendere le tue scelte da quello che hai, ma le fai dipendere da ciò che tu sei e da ciò che tu e dalla persona che tu hai di fronte, tutto ha risultato. Tutto. Noi abbiamo sbagliato a credere che le cose si possono fare solo se ci sono i mezzi. È sbagliatissimo credere una cosa così, perché non potrai fare nulla se non ci sono i mezzi. Non è vero. Io quante volte cerco di far capire, lo dico anche a voi tutti, anche alle persone che sono qua, guarda che il capitale più grande non è ciò che tu hai in tasca, ma sei tu. E guarda che tu come persona, se credi a te stesso, sei sorprendente, rimarrai sorpreso. Guarda che il capitale più grande è la tua fiducia. Guarda che l'atteggiamento giusto è la generosità. Dove la parola generosità ha la stessa radice del verbo generare. Dove, in altre parole, per generare un figlio non bisogna avere soldi, bisogna solamente che i due si vogliano bene. Poi per tirarlo su, vabbè, occorrerà, ma per generarlo occorre solo che i due si vogliano bene. E allora il profeta ha messo alla prova la più povera donna del paese per dire che se lei fosse stata capace di accogliere in un momento di gravissima crisi personale il profeta e di aiutarlo, lei avrebbe avuto tutto quello che le occorreva per poter sopravvivere. E non solo, il profeta, non c'è la continuazione, va a stabilirsi da quella donna che le dà una cameretta giù sotto. Lei va al piano superiore con suo figlio e gli dà una cameretta giù sotto. E quando il figlio sta per morire, anzi è morto, arriva a casa la mamma e trova che il figlio è morto, il figlioletto è morto, il profeta dice: non ti preoccupare, passo in camera e lo risuscita. In altre parole, la legge della vita è la generosità. A me rincresce, per esempio, quando quelli che fanno le statistiche, devono farle, per l'amor di Dio, dicono che una persona, due persone, cinque persone, il 10%, il 15% sono sotto la soglia della povertà. La mia famiglia, mio papà, mia mamma, erano sotto la soglia della povertà. Come mai sono riusciti a farci vivere bene, a tirarci su dignitosamente e non abbiamo percepito minimamente la miseria? Perché evidentemente il censo non basta. Ci occorre qualcosa d'altro. E gli atteggiamenti giusti, quelli che fanno la differenza, non sono quello che si ha nel portafoglio, ma è quello che uno ha nel cuore e si chiama fiducia e speranza e amore. E allora quando tu metti in atto queste cose, ma diteglielo però ai ragazzi, quando tu metti in atto queste cose, tu non hai più paura di niente. Una volta ho rimproverato uno degli operatori, importante anche perché in un convegno, non mi hanno più invitato e sono contento che non mi invitino più a quei convegni, perché dico sempre delle cose che contraddicono quello che dico la maggior parte. Ma io dico sempre: se voi di tutti i progetti che fate, lasciate sempre fuori il protagonista, sempre. Che lo facciano solo la società civile è normale e nella prospettiva va anche bene, ma che lo faccia la Chiesa no, eh. Possibile che la Chiesa non faccia progetti se non c'è la copertura finanziaria? Ma dire, siamo impazziti. Bisogna avere i soldi per fare un progetto. Bisogna avere i soldi per aiutare il prossimo. Siamo conciati male, eh? Veniamo in Chiesa a fare. A fare la scena di fronte al Signore o a dire che è Lui che fa. C'è stato uno che la sua opera ha chiamato Opus Dei, che vuol dire l'opera di Dio, per indicare a tutti quelli che appartenevano che quello che stava facendo non era su lui, ma era il Signore. Allora, il problema qual è? È chiaro che occorrono i soldi, così come occorre il pane, così come occorre l'aria, così come occorre tutto. Ma quella vedova ha capito una cosa. All'uomo di Dio che le chiedeva di darle una focaccia, gli ha dato una focaccia. E lei ha avuto la focaccia per lei, per il figlio, quel giorno, il giorno dopo, il giorno dopo, il giorno dopo, il giorno dopo, fino alla fine della carestia. Non muori. Non ti mancherà nulla. Non avrai superfluo, ma di sicuro il necessario lo avrai. Questa è la prima cosa. Ed è una cosa molto molto bella e molto importante da non dimenticare. Perché oggi, ripeto, anche, scusate se mi permetto di dire, anche dai politici, per favore, ogni tanto non facciano questioni solo di bilancio. Vado un po' oltre. L'uomo è grande. Io ho scoperto che ognuno di noi ha una ricchezza immensa dentro. E se uno ci crede a quello che ha dentro, può fare delle cose inimmaginabili. Non buttarti su così, dai. La seconda cosa, che è poi quello che viene dal Vangelo, la vedova del Vangelo in realtà... Il contesto è diverso e vi spiego perché. Prima di tutto Gesù attacca gli scribi che ostentano perché vanno in chiesa, tempio, e si fanno vedere, mette buttandetto manate di denaro. Sta povera donna vergognosa che ha due spiccioli, tutto quello che ha, non si fa vedere. Butta dentro i due spiccioli e amen. E Gesù dice una frase sorprendente che è molto bella, ma che fa pensare. La frase è: tutti hanno gettato del loro superfluo, questa donna invece ha dato tutto quello che aveva. Cos'è l'ipocrisia? Guardate che bella definizione di ipocrisia. L'ipocrisia è dare il superfluo. Cosa vuol dire? È dare ciò per cui io posso fare bella figura senza compromettere niente della mia vita, senza rischiare. Questa è l'ipocrisia. È un po' come quando, lo dico benevolmente, non abbiate né a male, eh? Come quando uno dice c'è un bellissimo mobile da regalarle, se è proprio così bellissimo perché me lo regali, scusa un momento, eh? Perché non te lo tieni, vuol dire che hai deciso, ma sono se chiaro. Superfluo è quella roba lì, fare, voler fare bella figura, ma non rischiare. Quella donna ha rischiato. Ed è quello che oggi noi dobbiamo tentare di capire bene. Noi vorremmo sempre cambiare il mondo, per esempio, cambiare il mondo ma senza rischiare. Fare in modo che la natura non sia più pericolosa, ma non cambiare lo stile di vita. A me quelli che dicono naturalisti, verdi, una cosa che mi dicono, tutti persone importanti, ma che dicono, no, noi dobbiamo vivere così, ma cambiando lo stile. Cioè, se vuoi salvare la natura, c'è una sola maniera. Sai cosa vuol dire? Devi diventare più povero. Ma c'è niente da fare. Bisogna abbassare il livello. È troppo. Abbiamo sfruttato troppo questo mondo. E ci sta, io mi ricordo quello che diceva un prete qua dentro, un anziano sacerdote che è morto 2 anni fa. Dio perdona sempre, l'uomo perdona qualche volta, la natura non perdona mai e nessuno. Lo si vede in questi giorni, eh? Spaventoso quello che è capitato. È solo l'assaggio, è solo l'assaggio, ne vedremo. Così come risolvere il problema, scusatemi, io ci sono dentro fino al collo, risolvere il problema dell'immigrazione o di questa gente che c'è qua o dei poveri che ci sono in giro, è possibile solo se tu ti comprometti fino in fondo con la loro vita. In altre parole, non basta dare quello che avanza, occorre crederci. E per crederci bisogna investire tutto. Scusatemi, ai genitori, voi con i vostri figli, siccome ci credete fino in fondo, ed è lì la vostra forza, gli date tutto, se necessario, anche tutti i beni e anche tutta la vita. Così vale anche per gli altri. Non è possibile salvare il mondo dando il superfluo. Non è possibile. Qualche giorno fa, un bravo uomo, perché era proprio anche buono lui, poverino, e mi viene a dire: mia moglie ha deciso di separarsi, così. Dico: va bene, ma cosa è successo? È che lei da un po' di tempo mi diceva, ma io insomma non avevo voglia di cambiare. Cioè, se tua moglie ti dice che è stanca, cambia, altrimenti cambia lei. Se tuo marito ti dice che non ce la fa più, comincia a pensarci su. Non tirare avanti nella speranza che tanto tutto si metterà a posto, non si mette a posto ben niente. Il superfluo nelle cose importanti non serve a niente. Bisogna dare il meglio. Io ringrazio i miei genitori che mi hanno sempre detto: se devi fare un regalo, non portare quello che ti avanza in casa, portagli il meglio che hai. Perciò o non lo fai, che almeno ti siete a posto, e non ti impegni, o se fai, scegli una cosa bella. Il superfluo è ciò che mantiene la mia situazione senza che io tocchi dentro niente, e nello stesso tempo posso o credo di fare bella figura. Non si può, non si può. Arriva il momento in cui sei chiamato, arriverà il momento in cui sei chiamato a dare tutto, e nei matrimoni arriva. Chi non ha paura di dare tutto salva il matrimonio, chi va col treno, scusate, col freno tirato lo distrugge. Non si può alla moglie, al marito, ai figli dare il superfluo. Non si può alle persone della fede dare il superfluo. Bisogna dare il meglio di sé, tutto di sé. 2 cose ci insegna il Vangelo di oggi, la parola di Dio di oggi, 2 cose belle e toste. In altre parole, ciò che fa la differenza non è ciò che hai, mai, a ciò che sei. Non possiamo costruire il futuro del mondo su ciò che abbiamo, dobbiamo di nuovo investire su ciò che siamo, e ciò che siamo bisogna far emergere il meglio di noi, esattamente come la vedova di Sarepta di Sidone, che si fida e perciò tutto. E la seconda cosa, col superfluo non si costruisce niente. O dai e ami fino in fondo, o altrimenti prima o dopo raccoglierai le macerie. E pazienza, si può ricostruire anche sulle macerie, è vero, ma le macerie, neanche i resti ruderi, le macerie. E allora vorrà dire che è finito tutto. È bello quell'insegnamento qui, ed è bello che a darci questo insegnamento siano due povere donne, povere, vedove, sole, magari deboli, ma capaci di scegliere le cose importanti che fanno la differenza e che orientano la vita in un'altra direzione.